Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno. Io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. You and the song have gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin. Cause God speaking codes, we try to break it down. Divine speech for all my niggas trying to make it out. So if you do it well and keep the music banging. Ancestors left it there for you to sing it.
You and the song have gone, but the melody lingers on.
Giovedì 18 luglio, buonasera a tutte e tutti, ascoltatrici e ascoltatori, Tabula Rasa, Radio Onda Rossa, la trasmissione che legge i libri per voi, oggi in una puntata un po' particolare, perché questa puntata che andrete ad ascoltare è un omaggio a Mattia Torre, che è stato sceneggiatore, commediografo e anche regista, tra le tante cose, e nonché autore, uno dei tre autori di quel pezzo di Boris, da cui abbiamo preso un pezzo per farne la sigla di Tabula Rasa. Quello che andrete ad ascoltare è un ricordo di Valerio Mastandrea che andremo a sentire all'inizio trasmissione. A seguire avremo un'intervista fatta qui a Tabula Rasa di Mattia Torre nel 2012, poi grazie a Radio Teatro, trasmissione di Radio Onda Rossa, nonché archivio monumentale del teatro italiano, andiamo a sentire una intervista a Mattia Torre che presenta il suo spettacolo Il Migliore nel 2017 all'Ambra Iovinelli, e poi a seguire lo spettacolo intero sempre del Il Migliore interpretato da Valerio Mastandrea. Buon ascolto. Abbiamo al telefono Valerio Mastandrea, che di Mattia Torre non è stato soltanto amico, bensì ha condiviso una parte del percorso artistico interpretando alcuni degli spettacoli di Mattia. E con Valerio quindi volevamo fare questa introduzione, questa puntata speciale che abbiamo come Tabula Rasa dedicato a Mattia Torre. Ciao Valerio.
Ciao, buongiorno.
Allora, io penso che Mattia Torre aveva un grandissimo pregio al di là di tutto, ossia quello che sapeva far ridere. E saper far ridere, secondo me, è un mestiere difficilissimo. Sarà perché, non lo so, sarà perché trovo molta gente che crede di saper far ridere e a me non fa ridere, però lui invece mi faceva molto, ma molto ridere.
Beh, sì, poi c'è sempre modo e modo per ridere. Lui, per come si metteva dentro quello che scriveva, c'aveva, cioè, la marcia in più di Mattia era proprio quella, cioè quella di utilizzare se stesso all'interno dei personaggi che raccontava, delle storie che raccontava, e darsi la croce addosso di tutto. Era una specie di, adesso va molto l'autofiction, no? Letteraria, insomma, più riuscita o meno riuscita, italiana, internazionale. Lui aveva questa forma di, tra virgolette, autofiction a livello teatrale, anche cinematografico, insomma, ogni personaggio, ogni storia parlava di sé e non era mai un modo assolutorio di parlare di se stessi, anzi, era il modo, secondo me, per espiare quello che lui pensava di se stesso rispetto ad alcuni temi. Penso a Gola, Gola parla di lui, cioè Mattia rispetto a lui aveva questo tipo di ossessione maniacale giudicava le persone in base a quello che mangiavano, aveva non proprio un giudizio vero e proprio, però insomma li catalogava. Quindi Gola parla di noi italiani rispetto alla tavola con una cattiveria e una assenza di pietà che era quella che lui voleva, diciamo, sapeva di essere responsabile anche lui di questo modo di vivere il cibo, e attraverso Gola secondo me si è assolto. E così faceva in tutte le varie sfaccettature che raccontava dei personaggi scena.
Perché Mattia Torre aveva anche un. Ha detto, giustamente ha detto una cosa all'inizio: bisogna saper far ridere, anche, cioè si fa ridere anche in maniera diversa. E lui, secondo me, sapeva far ridere anche in maniera differente. Perché se guardiamo le sue opere teatrali, sono anche alcune sono molto diverse l'una con l'altra. Penso a 4, 5, 6, penso al Migliore, opere appunto dalla scrittura al tipo di comicità parecchio differenti, o sbaglio?
No, beh, era molto versatile, però la scrittura di Mattia la riconoscevi, facendo eccezione per 456, che è una scrittura che secondo me, per la mia anche ignoranza rispetto al teatro, però io lo considero uno dei testi più prossimi a diventare dei classici se venissero promossi e portati in giro con più determinazione. Perché lì si è inventata una lingua, ma credo che racconti in maniera forse unica, straordinaria, nel senso proprio eccezionale, il mondo cattolico, cioè quanto il cattolicesimo abbia plasmato nei secoli la nostra società, la paura della morte, l'importanza della morte, insomma, quello stiamo parlando di un capolavoro vero e proprio. Però la versatilità è riconoscibile, riconosciuta, ma come riconoscibile e riconosciuti sono lo stile di Mattia, si sente sempre la botta di Fioretto, quando meno te l'aspetti, la spadata, insomma, io me ne accorgerei, ecco, se leggessi anche degli SMS di Mattia, li riconosco, capito, se me ne mandano uno così, anche perché gli SMS erano già delle piccole. Adesso non è che santifichiamo qualsiasi cosa ha fatto Mattia, però gli SMS di Mattia ti facevano ridere. Non aveva WhatsApp e usava la messaggistica come forma di comunicazione, insomma, anche quasi analogica, ecco.
Senti, andando verso la conclusione, perché poi su Mattia Torre se ne possono dire veramente tantissime, perché lui è stato appunto molto versatile, ha scritto per il teatro, ha scritto per la TV, anche scrivendo uno dei suoi ultimi, anzi il suo ultimo lavoro televisivo, andava un po' a raccontare la sua malattia e lo faceva anche lì con il massimo dell'ironia possibile. Ci sei tu che lo interpreti quella mini serie TV, chiamiamola così, non so come chiamarla, di nuovo, no? Mattia protagonista, cioè la vita di Mattia diventa protagonista di una sua storia, in quel caso molto, ma molto più personale di altri.
Sì, quello penso sia un passaggio diverso dal resto, da quello che abbiamo detto fino adesso, cioè lì c'era un coinvolgimento reale in prima persona e credo che la linea verticale abbia anche aiutato molto Mattia a elaborare la sua vicenda personale, che poi la cosa straordinaria del nostro lavoro è questa, che ti mette in contatto con delle cose. Puoi essere freddo, distaccato, professionista, quanto vuoi, ma comunque i film che fai, lo dico anche da attore, non li fai mai per caso. Le scelte che fai non le fai mai per caso e combaciano sempre con cose della vita che poi magari il lavoro, il film che fai, ti aiuta pure a vedere in maniera più nitida. E credo che la linea verticale gli sia servita tanto, anche se poi gli ultimi periodi, insomma, era molto scettico pure su quello, diceva, cazzo, quanto ci credevo, no? Perché poi la vita è sempre più infame dei film, quindi penso che lì si possa fare un discorso professionalmente diverso, però anche lì la lingua di Mattia, il segno lo senti sempre, sempre, soprattutto negli altri personaggi, poi mai meno in lui. quindi in questo caso secondo me lui sarebbe
in questa intervista che riproponiamo oggi, che è un'intervista tra l'altro del 2012, quindi di 12 anni fa, quando uscì In mezzo al mare, che è una raccolta di suoi monologhi, tra cui c'è anche quel piccolo capolavoro che è Gola, perché mi sento di usare la parola capolavoro per Gola, perché secondo me lo è assolutamente, e si parla, a fine intervista gli si chiede: ma quando è che ci siamo mai pensato a scrivere un romanzo? E lui, ridendo, dice di sì, magari lo verrò a presentare proprio lì da voi a Tabula Rasa e via dicendo. Però io, ecco, sarei stato molto curioso di vederlo cimentato nella scrittura di un romanzo Mazziatore, proprio perché penso che sapesse scrivere in maniera bella, ecco, bella. A me rimane... sarebbe interessato? Piaciuto?
Guarda, ma rispetto ai rimpianti che molti di noi, diciamo, del gruppo di amici, del gruppo che ha lavorato sempre con lui, ognuno ha un rimpianto diverso rispetto alla fine della vita di Mattia. Ed è un rimpianto però sempre in relazione tra vita e lavoro, come se poi lui questa roba la fondesse continuamente, no? Per esempio, a proposito della scrittura, io ricordo un'intervista di Mattia e poi la sto piano piano facendo pure mia sta cosa, nonostante io non scriva quanto ha scritto lui ancora. Lui dice che la scrittura era il momento più faticoso per lui, che è vero, perché lui era una mente molto rapida, molto veloce, molto spontanea e immediata, mentre la scrittura poi lo obbligava poi a un ragionamento più complesso, più tant'è che quando facemmo Migliore, la prima versione di Migliore, io e Mattia ci conoscevamo pochissimo, lui aveva deciso di darmi questo testo che voleva scrivere per me e noi abbiamo subito litigato senza conoscerci, perché io lo trovavo un po' tirato via, no? E lui dice: ma come ti permetti? Non ti conosco, mi dici che hai tirato via. Io dico: ma come ti permetti? Come mi permetto? Insomma, noi siamo partiti così. Quindi uno dei miei più grandi rimpianti, a parte leggere un romanzo suo, è vedere poi quanto avremmo continuato a litigare noi sulle nostre cose, ma pure a quanto, cioè, mi manca non condivide con lui l'idea dei film da fare, insomma, un sacco di cose, dai, inutile che ce li diciamo.
Sì, no, certo, no, infatti su questo mi sembra appunto di sfondare una porta aperta, e neanche te lo chiedo. Io so soltanto che alcuni dei suoi lavori mi hanno fatto ridere come poche altre cose al mondo. Ricordo Qui e Ora al teatro, la prima mezz'ora mi sono assolutamente sentito male, cioè avevo proprio le fitte allo stomaco perché non riuscivo a fermarmi dal ridere.
Beh, c'è tutta la parte di Qui e Ora.
Questo, un aneddoto...
Beh, non mi hai ricordato
più. È una storia bella da raccontare che riguarda Mattia.
No, beh, così non mi viene su due piedi. Però invito chi non ha visto Qui ora ad andarlo a vedere, perché c'è un punto di vista sull'analisi. Non so se te lo ricordi, straordinario. Cioè, di quanto uno dei protagonisti quanti soldi aveva dato all'analista in 15 anni d'analisi, cosa avrebbe potuto fare con quei soldi. Che praticamente era comprare una casa in campagna, vivere serenamente, però a un certo punto davanti a una mela dire: ma non è la mela, è un'analisi. Cioè, quindi io penso che quello sia uno dei momenti più alti della scrittura di Mattia, insieme a tutto 456 che rimane il capolavoro.
Grazie Valerio, grazie mille, perché grazie. Sì, ci voleva e niente, poi noi auguriamo buon ascolto, ci sarà Migliore alla fine, dopo queste due interviste di Mattia Torre che ha rilasciato a Radio Onda Rossa, tra le tante interviste che ha rilasciato a Radio Onda Rossa ci sarà tutto lo spettacolo del 2017 registrato all'Ambra Iovinelli, tra l'altro proprio con Valerio Mastandrea, che andiamo a salutare e a ringraziare. Ciao Valerio, grazie.
Grazie, ciao.
E dunque diamo il buonasera alle 21:26, un ritardo di almeno un quarto d'ora. Mattia Torre, microfono di Radio Onda Rossa, ciao.
Ciao a tutti, ciao, buonasera.
Sono molto contento di averti ospite, perché innanzitutto devo ringraziarti per avermi fatto divertire con questo In mezzo al mare, 5 atti comici, edizione da Rai. Il costo di 12 euro, una raccolta di 5 pezzi che tu avevi scritto per il teatro, se non sbaglio.
Sì, sono dei monologhi comici, diciamo, comico-drammatici, insomma, tragicomici, che ho scritto per il teatro dal 2003 al 2008. E uno per Valerio Mastandrea, l'altro per Valerio Aprea, e poi dei pezzi piccoli che sono stati fatti in reading molte volte, e insomma sono qui riuniti, diciamo.
Infatti il migliore lo ha portato in giro Mastandrea, se non sbaglio, mentre In mezzo al mare, il primo sì. dei monologhi, che poi è quello che dà il titolo al libro, l'ha portato in giro Valerio Aprea, che tra l'altro è anche bravissimo, sì, possiamo sì. dirlo. E poi ci sono appunto Yes We Can e un altro paio di monologhi un po' più brevi, che vanno a completare questo tuo libretto, questa tua raccolta. Io mi sono ritrovato, devo dirti, tra l'altro dopo una serata un po' nervosa, mi sono ritrovato in piena notte a ridere da solo, tra l'altro leggendo Gola, che già conoscevo perché in rete c'è su YouTube una registrazione di una lettura che fa Mastandrea qui tra l'altro al Cinema Palazzo. Mi sono ritrovato di notte da solo a casa con la mia risata ebete in piena notte.
Mi hanno raccontato cose simili anche i genitori di una mia amica, che lei non riusciva a dormire e che vibrava tutto il letto e che il marito leggeva e rideva. Questo è bello, insomma.
Vuol dire che funziona. Allora raccontiamo un attimo dove nasce lo spunto. Ha detto bene prima, cinque monologhi tragicomici, perché poi ci sono cinque personaggi, cinque protagonisti un po' sfortunati, un po' tragici, però spesso e volentieri si ride della tragicità degli
sì.
altri.
No, ma guarda, poi in realtà devo essere veramente onesto, lo sto scoprendo adesso che è un buon libro, nel senso, a parte disserlo da soli non è proprio il massimo, però nel senso, siccome erano singoli pezzi, allora finché abbiamo fatto gli spettacoli teatrali sono andati bene, la gente si divertiva eccetera, però poi alla fine farne un libro, anche se è un libro piccolo, insomma, in qualche modo mi sono chiesto, insomma, vale la pena, non vale, reggerà, e adesso sto avendo le conferme che invece appunto aveva senso, per cui sono molto felice. Se c'è un tratto comune, forse uno sguardo sul nostro tempo, sui grandi paradossi del soprattutto di questo paese, insomma, di certe degenerazioni, di certe pazzie di cui solo noi siamo capaci, come appunto il rapporto con il cibo che è raccontato in Gola, e poi sono tutte cose che io ho fatto, se vuoi, parallelamente a Boris, in qualche modo, per cui in qualche modo sono pezzi di tutti degli ultimi anni, e credo che con Boris abbiano anche lo stesso approccio, diciamo così, folle e paradossale. E poi ogni pezzo ci ha avuto una sua storia, come dicevi tu, insomma, In mezzo al mare è stato il primo monologo che ho scritto per Valerio Aprea, che ha fatto fatica, insomma, ad andare in giro, migliore con Mastandrea già qualche anno dopo, e ha fatto un tournée per più di due anni, insomma, quindi ogni pezzo ci ha avuto la sua storia. E Gola su tutti è il pezzo, credo, che è stato più rappresentato, perché col fatto che è breve e che l'hanno letto gli attori, quindi non è un vero spettacolo, beh, è stato fatto in tutti i contesti possibili immaginabili, dall'Aquila alle rassegne, le cose, cioè le serate a San Lorenzo, insomma, dappertutto. L'ha fatto anche la Mannoia all'auditorio, insomma, ha un curriculum in Gola, è la cosa fortunata, credo.
Scusa se rido, ma non riesco a vedere la Mannoia che...
ti dico, era una cosa spettacolare, che poi la gente non se l'aspettava, e lei iniziava a fare sto pezzo, cioè la Mannoia comica non si era mai vista, no? È comunque una cantante straordinaria, e è stato fenomenale, perché sono 2000 persone piegate in due, insomma, io ero commosso.
No, ci credo, perché vedere la Mannoia in un contesto del genere farebbe ridere anche me. Comunque, il primo pensiero che ho avuto, innanzitutto, un po' il rimpianto di non aver potuto leggere In mezzo al mare sviluppato in maniera più lunga, perché mi è piaciuto tantissimo, te lo dico.
Bello,
e da qui nasce la mia domanda, ma tu non hai mai pensato di scrivere anche semplicemente non per il teatro e non per il cinema?
No, beh, l'ho sempre pensato, e ho sempre avuto un grande rispetto reverenziale per il romanzo, no? Che considero forse la forma di scrittura più alta, più complessa, più difficile. E chissà, insomma, mi piacerebbe un giorno avere la forza e il coraggio per farlo, perché poi il romanzo è una cosa seria, insomma, il romanzo poi deve essere bello, capito? Che non vale scrivere un romanzo che poi non è bello, insomma, e quindi un po' la forza che deve avere nel contenuto, poi l'architettura, insomma, è veramente un lavoro complicato. E in realtà è una cosa che sogno da quando ho iniziato a scrivere, insomma, saranno 15 anni, quindi no, non è una cosa che escludo. Il monologo è, come dire, il racconto lungo, è già una cosa che in qualche modo si avvicina. E chissà, guarda, no, a me affascina molto, insomma, non ho preclusioni ideologiche, insomma, anzi.
Hai soltanto magari un po' di strizza.
Beh, poi appunto, sai, comunque è un lavoro che richiede molto molto tempo, certo. Insomma, e poi è un tipo di campionato alternativo alle cose che ho fatto io, perché comunque il teatro...
La scrittura è diversa, appunto.
Sì, è diverso, io sono anche molto viziato, nel senso che comunque quando tu scrivi una cosa che poi va in scena... Beh, c'hai un'immediatezza, un riscontro fortissimo, capito? Viaggi su tempi più brevi, più intensi, e questo mi piace tanto. Invece il romanzo è una roba lunga, di anni, poi esce, insomma, più complicato.
Allora, io adesso ti leggo tre righe. Guarda, avrei voluto leggerti un pezzo che però non riesco a leggere. Ti dico la verità, non riesco a leggere perché rido sistematicamente. Guarda, ti giuro, giorni fa ci ho anche provato, e parliamo del pezzo del romano a Shanghai che propone di fare colazione alle 5 del mattino. Come vedi, continuo a ridere. Però ti chiedo, perché poi ti faccio questa domanda. Tutti si conoscono, tutti conoscono se stessi, tutti sanno come sono fatti. Io invece posso dirlo, non so niente, né di me, né delle persone, né delle cose che mi circondano. Io non capisco niente, che è una cosa stupenda da dire, che ci vuole amor proprio e consapevolezza e coraggio per dirla. Signora, io, ma davvero, non capisco un cazzo. Quanto c'è di autobiografico?
Ah beh, tantissimo. Poi in realtà era in un'epoca in cui andavano ancora molto forte i talk show, che un po' si sono dispersi, e nella regola del talk show è rimasta un po' questa cosa in televisione ancora oggi, però nel talk show era ancora più forte, cioè che in qualche modo un ospite si doveva comprendere subito, cioè tu dovevi capire immediatamente che tipo di ospite era, che tipologia era, se era quello scemo, se era l'intellettuale, se era quello strano, se era quello che c'aveva la malattia, cioè, e tutti dovevano in qualche modo sapersi presentare, sapersi raccontare. E allora questa fruibilità finta, no, di plastica, era diventata un'ossessione. E allora in qualche modo tu, spettatore, poi ti rendevi conto di non capire niente, cioè questa, cioè la, come dire, la verità che ti veniva presentata era sicuramente discutibile, e poi questo da una parte, e dall'altra un mondo il cui sapere è sempre più complesso, ramificato e specialistico, per cui alla fine ti guardi intorno e dici io non so niente, cioè io veramente, profondamente non so nulla, e questo era lo spunto appunto di questa storia, che poi appunto è naturalmente più articolata, insomma, di
sì, non voglio raccontare appunto troppo di questa storia, come troppo dei monologhi che ci sono. Magari più tardi manderò in chiusura un pezzettino di Gola. Peccato che l'audio del Cinema Palazzo non è proprio perfetto.
Sì. Peccato. Lo sai che l'hanno rifatto Gola?
Sì, lo so.
In tre addirittura questa volta.
Lo so perfettamente, guarda.
Scandalosa.
Tra l'altro invece... molto divertita. In mezzo al mare poi c'è un'altra parte che ho trovato molto divertente, quella del parliamone perché uno non ci fa caso, perché si usa una macchina come strumento appunto di emergenza, si usa una macchina come la panda, perché è quella, no, del trasporto del sangue.
Parliamo del pandino dell'emergenza sangue.
che
è uno dei più grandi misteri dell'umanità, no?
Sì, infatti.
Che nessuno si è mai posto.
Tutte piene di pubblicità in cui ti fanno vedere delle prestazioni stratosferiche delle auto di oggi, e poi per portare il sangue da un ospedale all'altro... si usa un pandino spesso e volentieri scassatissimo, sfrizionato, portato anche in maniera un po' così. Perché?
Sì, no, una cosa tragica. Tra l'altro adesso credo che qualcuno abbia fatto un po' uno sforzo per cui trovi delle Twingo, ecco, però non abbiamo ancora risolto, cioè non si è capito che deve essere una macchina che deve andare a 300 all'ora, capito? Sono sempre comunque, e il pandino era clamoroso chiaramente, perché poi parliamo del vecchio pandino, quello quadrato, il pandino 900, quindi sì, e quella sì è una delle tante ossessioni di questo protagonista.
Senti, io leggendo appunto i due monologhi, uno dei personaggi, cioè il personaggio che più mi veniva in mente proprio come attore, l'attore che poteva più incarnare uno dei tuoi monologhi è Alberto Sordi, perché un po' ha rappresentato negli anni il classico italiano, quello un po' strafottente, ma allo stesso tempo pavido, che con tutti i vizi e i difetti che poi presentano i tuoi personaggi.
Beh, sì, figurati, stai parlando di...
No, io veramente, proprio come immagine, no? Secondo me era proprio perché lui ha rappresentato nella storia del cinema italiano l'italiano medio, più di ogni altro attore.
Sì, poi con grande, come si dice, tridimensionalità, insomma, con grande spessore, per cui questo è verissimo. D'altra parte è vero pure che abbiamo un presente talmente complicato, stimolante, però anche tragico, mostruoso, che in qualche modo, e questo è un ragionamento che abbiamo fatto anche lavorando molto su Boris, anche quando ci chiedevano di Boris, in qualche modo poi ti devo dire che non attingiamo tanto dal passato. In quel senso, poi chiaramente ognuno di noi nel proprio DNA ha la commedia italiana, insomma i personaggi mitologici, no, che ci hanno accompagnato, di cui abbiamo visto tutti i film, però poi alla fine in realtà è più un'osservazione sul presente, quindi sono personaggi comunque molto legati al presente, all'oggi, alle difficoltà della modernità, e quindi parliamo proprio di epoche diverse. Però è vero poi chiaramente, insomma, che personaggi comici che ti fanno pena, però insomma, come dire, là se ne trovano, insomma, nel nostro cinema, nella nostra storia.
I tuoi protagonisti sono degli uomini incapaci che subiscono spesso e volentieri subiscono non tanto il fascino della donna, proprio la presenza di una donna vicino a loro.
Sì, è buffo, guarda, questo piccolo libro mi costringe a dei parallelismi, a dei confronti tra personaggi che invece non hanno mai avuto niente a che fare gli uni con gli altri, nel senso che In mezzo al mare è migliore, sono pezzi talmente distanti nel tempo che mai nessuno mi ha detto, ah ma sai che, e invece adesso col libro più di una persona mi dice, ah ma sai che trovo delle, anche Mastandrea, no, la presentazione, mi dice, ah no, perché ricorrono l'incidente, il processo, ci cioè sono dei grandi temi che ritornano. Ed è vero, nel senso che entrambi questi protagonisti hanno una anche lì un'ossessione per il mondo femminile, declinata poi in maniera differente, nel senso che In mezzo al mare è quasi una pazzia, Il migliore invece è una storia molto più tragica, perché è un uomo che cambia e diventa in realtà peggiore e ha successo per questo, insomma, e conquista tra l'altro la donna anche per questo, no? Perché diventa cinico, spregiudicato e arrogante, come quest'epoca sembra richiedere. Speriamo che qualcosa cambi, insomma, adesso.
Ma io sono un po' meno ottimista. Il tuo rapporto col cibo, perché in tutti questi monologhi però il cibo c'è sempre.
Sì, beh, io comunque me la prendo anche con me stesso. Gola sembra lo sfogo di un vegetariano, in realtà io sono una merda, insomma io sono uno che mangia, che cucina, che mangia troppo, insomma, quindi io sono una delle persone che in realtà critico in Gola, anche perché il cibo è fantastico, però è anche pericoloso, perché è un anestetico, insomma è anche una via di fuga. E quindi è una cosa che cerco di dire sempre, nel senso che Gola è uno sfogo, se vuoi, no? Ironico, rabbioso, divertente, che poi in realtà è anche a me stesso, insomma, quindi è così. E poi appunto sono tratti comunque della nostra cultura, insomma, che è divertente analizzare, vedere.
No, assolutamente, però tu sai, per esempio, tu sai che cos'è la fannacca?
No, la fannacca non lo so.
Ah, ok.
Comunque l'ho rimosso. Comunque c'è tutta quella lista di
il Maccagno, i corsetti.
Poi qualcuno forse lo conosciamo, la Luganica, così, però altre cose sono misteriose, sono rimaste tali, cioè non ho fatto.
Però nessuno l'ha inventato, ovviamente.
No, assolutamente, tutta roba stradocumentata. Sì. È bello per questo, no? Perché non so, saranno 30-40, sono tutti veri.
Senti, noi, tu lo sai, allora, per esempio, noi usiamo un pezzo di Boris, non abbiamo, guarda, io non ti ho presentato come uno degli sceneggiatori di Boris, perché sarebbe stato, avresti avuto veramente gioco facile, perché, no, te lo dico, perché chi ascolta questa radio ha amato e apprezzato Boris tantissimo, noi come Tabula Rasa usiamo il dialogo quello lì sul non leggere, non le, fai come me, sì, non leggere niente, Duccio, manco il Corriere dello Sport, Duccio e Biascica, perché funziona così, tanto che il nostro spot è questo, noi leggiamo i libri per voi, mi raccomando, non vi sforzate. Dunque non ho voluto fare...
Quello è un pezzo che adoro, e poi noi non lo diciamo mai chi ha scritto cosa, ma quello è un pezzo scritto Giacomo Ciarapico e di cui io sono pazzo, cioè è una delle cose che preferisco in tutto Boris.
No.
La sicurezza con cui quello dice guarda tu non devi leggere, no, con l'accento siciliano, stupendo.
Infatti noi apriamo sempre ogni lunedì con questo pezzo, però sicuramente avrai anche progetti. Non credo che tu sia una persona che sta con le mani in mano. E quali progetti abbiamo tra teatro e televisione, se ne abbiamo?
Ah, guarda, alti e bassi, nel senso che dopo Boris, diciamo, avendo deciso che più o meno il capitolo Boris era chiuso, noi abbiamo lavorato per un anno a un'altra serie che doveva essere sulla politica e che ci ha molto appassionato, che era molto complicata, innanzitutto perché la politica è già materia di scandalo, di indignazione, quindi a differenza di Boris che in qualche modo scoperchiava un mondo inedito, no? Quello dietro le quinte delle fiction, la politica invece è una materia che conosciamo tutti quanti giorno per giorno fino alla nausea, e quindi era complicato fare dell'ironia e della satira. Però è anche molto affascinante perché è una cosa che non è mai stata raccontata in Italia, cioè non è il grande irraccontato proprio per eccellenza, cioè non esistono fiction sulla politica, neanche film, cioè Il Divo di Sorrentino in fondo è un film in costume, insomma è un film sì. Sugli anni 80 e 90. Allora abbiamo lavorato molto a questa serie e adesso appunto con la crisi eccetera c'è una difficoltà a realizzarla, proprio difficoltà finanziarie. E quindi siamo in attesa di capire se invece qualcosa si sbloccherà. Nel frattempo ci siamo molto affezionati al tema perché doveva essere anche qui un dietro le quinte, però di un piccolo ministero senza senso, di questi ministeri piccoli, no? Che avevamo inventato, dell'inclusione sociale doveva essere. E quindi quella è una cosa che è rimasta un po' in stand by. E poi stiamo ragionando a un film dopo Boris. E quindi siamo in una fase così, diciamo, concettuale, cioè riflessiva. E il teatro è una cosa che comunque voglio continuare a fare, per cui adesso sto iniziando a scrivere un nuovo spettacolo. Insomma,
però come singolo,
cominciando una fase, un ciclo.
Come singolo, perché parlando appunto di TV e cinema parlavi al plurale, poi al teatro sei ritornato in prima persona.
Sì, perché è uno spazio che ognuno di noi poi fa anche delle cose da solo e per me il teatro è stato molto molto... Insomma, è un'abitudine che mi piace tantissimo, anche non so se hai visto 4, 5, 6, ma insomma anche quest'ultimo...
No, me ne hanno parlato benissimo e appena possibile andrò a vederlo. Anzi,
adesso abbiamo fatto anche il sequel televisivo, sì, per il programma della Dandini in pillole, tutto un progetto divertente, insomma strano, un mondo strano. E però effettivamente il teatro, come dicevo prima, è molto stimolante perché tu scrivi e vai in scena, capito? Cioè niente ti può fermare, magari vai in un teatro piccolo, magari non ci viene nessuno, però tu lo fai, capito? Nulla ti può impedire perché non c'è bisogno di un progetto finanziario complicato. E poi soprattutto hai una risposta veramente forte, no? Nel senso che adesso per esempio questo libro, tu mi dici che hai riso, ma io non lo sapevo, mentre tu ridevi io non c'ero, mentre invece a teatro tu senti se una cosa l'hai fatta bene, l'hai fatta male, se hai toppato, se pensavi fosse emozionante e divertente invece non lo è, cioè è veramente una bella palestra per un autore. E poi io, come tu sai, ho degli attori che sono delle bombe, ed sì, è il vero segreto questo del nostro lavoro, insomma, avere degli attori che sono delle Ferrari.
Dunque fai il teatro perché come molti di noi maschi hai l'ansia della prestazione.
Beh, guarda, si può sintetizzare così,
possiamo dirlo così, almeno così sì. Vedi subito come va dato,
sì,
così.
Poi comunque è un'occupazione di volta in volta di uno spazio, insomma, non so, c'è qualcosa di molto, molto emozionante. Io poi non ho neanche una grande cultura teatrale, non so come dire, l'abbiamo con Giacomo Ciarapico, insomma dagli anni 90, con la piccola compagnia, l'abbiamo sempre vissuto semplicemente come luogo di racconto, no? Come fosse una pagina bianca, e mi piace continuare a farlo, insomma, mi piace molto.
Comunque volete continuare a farlo in questo paese che poi ha la forma di una spuntatura di maiale.
Sì, continui a citare pezzi di gola, la gente non capirà.
Lo so, infatti, no, li continuo a citare perché, ti ripeto, avrei voluto leggere il pezzo che il, del tipo di host a Shanghai ci ho anche riprovato mentalmente, non ci riesco. No, semplicemente
possiamo spiegare brevemente, cioè che diciamo, tra le tante pazzie, no, del nostro rapporto con il cibo, c'è anche il fatto che noi siamo gente capace di fare la colazione, di pranzare, di mangiare uno spuntino nel pomeriggio, di cenare, poi di uscire e poi nel cuore della notte proporre cappuccino e cornetti caldi. Allora la gag, così, la cazzata era di immaginare uno di Ostia che a Shanghai propone il cappuccino, non viene il cappuccino con le cornetti, non viene capito, rilancia con la pasta aglio e olio, alla fine lo menano, ce lo corcano e lo lasciano
la pozza di sangue.
È una storia tragica anche questa,
che probabilmente sarà anche avvenuta,
sarà successo
non in maniera così violenta, magari ci auguriamo, però probabilmente sarà.
È vero che noi abbiamo qualcosa di speciale, di unico, cioè veramente non è un'esagerazione, perché ci sono altri paesi, anche la Francia c'ha una grande tradizione enogastronomica, ma quel tipo di pazzia di gente che quando sta a tavola e mangia parla di altro cibo, di altri ristoranti, di altre cene, e soprattutto poi siamo gli unici al mondo che hanno un menù così vasto, nel senso, noi certo, abbiamo il primo e il secondo, cioè in tutti gli altri paesi c'è un
i contorni,
fatto col contorno, ma il primo è una cosa nostra. Capito? Veramente ci sono molti tratti che ci rendono unici, e non è detto che sia una cosa positiva, nel senso che poi nasconde anche una specie di strana ossessione, no? Cioè cibo non ce lo devono toccare.
Tanto che questo è un paese forse poco arrabbiato, perché comunque, guarda, io ho una mia teoria, a me c'è una cosa che mi dà molta sicurezza, vengo da una famiglia proletaria, tutto, però c'è una cosa che mi dà molta sicurezza, a cui ero abituato a casa, al frigo pieno.
Lo vede, sì,
no,
sì,
io
in tempi di grande crisi non credo che si mangi di meno.
No, assolutamente, io lo ammetto, a me
è
l'idea di
un luogo comune, perché poi lo sto sentendo tutti quanti dicono, ah, però i ristoranti sono pieni, però poi è vero, quella è una cosa irrinunciabile, è il sospetto giocoso, semiserio, così, che propone Gola, è che noi non abbiamo metabolizzato l'ultima guerra mondiale, solo che era 60 anni fa, capito, per cui
sì,
sarebbe ora di andare avanti, capito.
No, infatti è quello, io poi sono una persona magra che non mangia tantissimo, però l'idea che ogni tanto aprire il frigo e vedere comunque c'è roba mi pacifica.
La sicurezza, no, beh, sì. È il nostro DNA comunque, c'è
tanto
stata
che
comunicata l'importanza così della sopravvivenza, quella roba là.
Tanto che noi ci arrabbiamo poco, come giustamente in qualche modo fai capire, perché siamo sempre in piena digestione dalla mattina alla sera, dunque
sì, di conseguenza anche un'altra così scherzo, però
non è uno scherzo,
in parte plausibile, cioè che il cibo è anche un grosso anestetico, no? Nel senso, comunque mangi e non ci pensi. Quando una volta stavo fatto in Liguria, Gola, e una signora, mi ricordo, è venuta dietro le quinte e mi ha detto, è incredibile, perché noi dovremmo scendere in piazza e invece siamo sempre al ristorante. Ed era una bella sintesi in qualche modo, perché c'è anche di questo.
No, c'è.
Poi
questo,
insomma, come tu sai, Gola si prende molto per il culo, nel senso che non vuole essere un trattato sociologico, diciamo, è più così, un pezzo quasi di cabaret, però
anche se secondo me lo è molto di più di quanto tu immaginassi inizialmente.
Questo è probabile, guarda. Comunque non sapevo che avrebbe avuto quella storia lì, perché ripeto, credo veramente che è la cosa che più ha funzionato e che più sarà fatta, proprio da un punto di vista proprio della quantità, no? Sarà fatta da 30-40 attori in contesti diversi, e più o meno dove va funziona, perché sai, parla di cose che
no,
alla fine ci riguardano.
Lo dico anch'io, funziona. Senti, io ti tratterrei ancora, ma non si può, primo perché lunedì...
Anzi, perché poi ti confesso, non c'è niente di più difficile di fare la promozione di un libro. Io sono imbarazzatissimo, che cazzo vedi, che dici, hai da paura? Cioè, posso dire che è breve e che è economico, ecco. Che,
ma qui, non ti può, no, ma qui Onda Rossa non ti devi imbarazzare, perché dovresti vedere, per esempio, il sottoscritto, chi trasmette, dunque non ti preoccupare. Senti, in chiusura possiamo dire che domenica prossima, lo so per certo, tu, Coraprea, non so se Massandrea conferma, sarete qui a San Lorenzo, liberi a Giufà.
Sì, sì, giusto. Guarda, in realtà io stesso non so come la stanno organizzando, credo che ci sia anche Carlo De Ruggeri,
sì,
lo stagista di Boris, e...
Sì.
Io sono felicissimo, guarda, io ho capito che ne voglio fare 10.000 di presentazioni, cioè voglio fare presentazioni dappertutto, presentazioni ovunque, perché poi è il modo più simpatico, ci sono le letture, si fa casino, non avendo, essendo un libro comunque piccolo, non avendo una grande distribuzione così, mi piace tantissimo l'idea di sostenerlo, quindi domenica, poi spero altri appuntamenti.
Mentre 456 tornerà a teatro a Roma a breve?
Sì, 456 in teoria, ecco. Se tutto va bene, in autunno scateniamo l'inferno, perché siamo in scena al Piccolo Eliseo tutto dicembre. Ma tipo una roba, è un incubo, anche Natale, Capodanno, che sempre, tutto il tempo.
Dunque non magni quest'anno.
No, guarda, no, staremo fissi lì. E poi dovrebbe uscire il libro di 456 e spero che queste pillole di cui ti parlavo diventeranno, non so se un DVD oppure saranno messe in onda da qualche parte, insomma cercheremo di fare, insomma... Di fare l'impossibile.
Comunque intanto diciamolo un po', perché noi, nonostante siamo una radio che non fa pubblicità, però quando ci sono presentazioni, soprattutto poi in posti che ci sono un po' vicini sia fisicamente, anche perché poi sono anche degli amici e delle amiche loro della libreria qui vicino, dunque lo diciamo, domenica pomeriggio 22
assolutamente
alcuni stralci di questo libro di Mezzo al Mare, letti sicuramente da Carlo quanto da Valerio Aprea, che è straordinario, forse il migliore, possiamo dirlo.
Sì, poi Valerio Aprea si è impossessato di gola, insomma, è la sua cosa, e devo dire che la fa da paura.
Sì, è vero, lo possiamo dire.
Campo, capito? Ci ha messo la bandiera sopra, no, mi fa ridere. È forte, vale la prea, vale la domenica in libreria, diciamo.
Sì, sì. Per chi non avesse capito chi è lui che cita la locura in Boris,
sì.
Il pezzo della locura, quella che ci voleva poi in qualsiasi così come trovata, è uno dei tre sceneggiatori
degli Occhi del Cuore in Boris.
Senti, io ti ringrazio veramente, è stato un gran piacere, mi sono divertito, ma non ho fatto altro che ridere come un ebede che sta dall'altra parte del vetro, l'ha visto a me in penombra, che arriva a continuare così a ridere, a sorridere da solo, me l'hanno preso per deficiente, cosa che in parte sono anche. Ti ringrazio, ci risentiamo presto, probabilmente quando si riuscirai a far uscire come edizione cartacea 456, e poi chissà, magari un giorno presenteremo il primo romanzo di Mattia Torre.
Ma magari, guarda, verrò da voi.
Sì, no,
E allora ci vediamo domenica.
Perfetto, mille. Grazie a te. Ciao, ciao.
Ciao, grazie.
Ciao. My heart's beating, it eats me like a cannibal. I get a feeling that I'm going astray. I lost my senses, I'm acting like an animal. Must do something, cause it's always this way. Don't you worry, cause I'm the only casualty. My heart's up down and my innards are sprayed. It won't be long, don't think I can stay. Got a Nissan truck, it's gonna take me away. È Mattia Torre, autore dello spettacolo Migliore, che sarà in scena all'Ambra Iovinelli dal 5 al 22 di gennaio prossimi, con l'interpretazione di Valerio Mastandrea. Allora, intanto Mattia, che è in collegamento telefonico.
Buongiorno.
Auguri, buon anno.
Auguri.
Eccoci qui.
Buon anno.
È un po' che non ci si sentiva, tutto bene Mattia?
Tutto bene, sì, siamo in teatro, abbiamo appena fatto una filata, una tecnica, siamo pronti per la prima.
Bene, bene. Allora, per chi ci ascolta, come lo presenteresti Migliore?
Beh, intanto è uno spettacolo che abbiamo fatto nel 2005, che poi ha girato qualche anno in tournée, e siamo molto felici di riprenderlo. Quest'anno all'Ambra Iovinelli riprendiamo tre spettacoli, questo è il secondo, il primo era Qui e Ora e il terzo è 456. Sono molto felice, è uno spettacolo che racconta, diciamo, la crisi di un uomo buono che diventa cattivo per una serie di motivi, e diventando cattivo praticamente la società gli apre tutte le porte, per cui è una metafora, diciamo, uno spettacolo comico, divertente, ma con una metafora straziante. Ci chiedevamo se fosse datato, e invece purtroppo continua a essere, come dire, uno spettacolo che racconta qualcosa del nostro paese, tristemente, diciamo.
Senti, Mattia, cosa c'è all'origine di Migliore? Com'è nato?
Ma è nato appunto osservando questo mondo dove la prevaricazione e l'arroganza spesso vengono paradossalmente premiate. Era molto stimolante vedere Valerio Mastandrea in scena da solo, immaginare appunto che potesse raccontare una storia e tutto un mondo semplicemente con l'uso della parola, diciamo, e delle luci e delle musiche. Siamo sempre stati molto felici di questo spettacolo e sono contento di rimetterlo in scena.
In una società basata sulla prevaricazione, un personaggio che incarna questo spirito esercita una fascinazione su tutto il mondo che lo circonda. E questo probabilmente il nocciolo che lo rende durevole nel tempo, non trovi, Mattia?
Sì, da una parte sì, poi mi piace questo sentimento di strana ambiguità per cui il pubblico stesso si ritrova a tifare per lui, perché come dire, il sentimento del riscatto è contagioso e affascinante, salvo poi renderci conto che quel tipo di percorso e quel tipo di metafora in realtà sono molto angoscianti, perché raccontano appunto un mondo che premia quel tipo di violenza. Per cui ecco, mi piace questo, cioè il carisma di Valerio è tale per cui riesce a coinvolgere il pubblico in una parabola infernale in realtà. E quindi poi salendo in macchina e tornando a casa uno dice: ma che merito, ecco, questo un po' è il senso, diciamo.
L'incontro con Valerio è stato pensato da subito? Questa è la prima parte della domanda. La seconda è: nel corso degli anni come lo avete adattato, modellato e trasformato?
Guarda, sì, è stato pensato per lui, perché io avevo questa idea, ancora non lo conoscevo, e alla fine del 2004 gliel'ho proposta, a lui è piaciuta, l'Ambra Iovinelli cercava uno spettacolo, per cui insomma, diciamo, c'è stato così un piccolo Big Bang ed è nato lo spettacolo. Negli anni ti devo dire che è rimasto invariato, nel senso che chiaramente ci sono così piccoli aggiustamenti, piccole modifiche, ma insomma mi ha stupito vedere quanto in qualche modo lo spettacolo continuasse ad essere attuale e potente, diciamo.
Senti, dove è stato finora e che tipo di riscontro ha avuto?
È andato sempre bene, nel senso che Valerio ha girato, è uno spettacolo che ha fatto da tournée, e tornare a Roma è una grande festa, insomma, sia per l'amore che il pubblico ha per Valerio, sia perché appunto è sempre, come dire, è una vecchia gloria questo spettacolo per me, quindi sono molto felice di rivederlo io per primo.
Sì, quindi è comunque è apprezzato anche al di là del confine romano.
Sì, mi ha sempre stupito la grande presa che questo attore ha su tutto il paese, cioè, diciamo, dove lui va riempie i teatri, insomma, è commovente, quindi devo dire sono tranquillo, insomma, è una ripresa, ecco, quindi non ho quell'ansia da debutto, è soltanto una festa e non vedo l'ora io per primo di rivederlo, insomma, con il pubblico.
Dicevi il secondo di tre appuntamenti all'Ambra Iovinelli, la tua cifra è la commedia, che tipo di approccio hai alla commedia e come la intendi, Mattia?
No, per me la commedia è uno strumento, è un mezzo per raccontare anche storie terribili. Io cerco sempre di raccontare intanto cose che vorrei vedere da spettatore in primo luogo e poi pezzi di questo paese, di questo presente così complesso, di questo paese così violento a modo suo e complicato. 456 è lo spettacolo che invece andrà in scena a febbraio sempre all'Ambra Iovinelli, di cui sono molto felice e che spero appunto avrà grande pubblico anche quello. È lo spettacolo forse più importante, tra virgolette, che ho fatto, anche se appunto con così una situazione produttiva più piccola, ecco, diciamo un campionato minore, però è uno spettacolo a cui sono molto legato.
Tra cinema, televisione, teatro, come ti muovi nei diversi ambiti?
Più o meno con la stessa postura, nel senso che appunto l'approccio è lo stesso, cambiano i mezzi, cambia la destinazione finale, ma l'approccio è lo stesso per me. Io cerco di scrivere cose che intanto vorrei vedere da spettatore e che in qualche modo raccontino qualcosa del nostro presente, insomma io cerco sempre di fare questo, qualcosa che ci riguardi e che in qualche modo ci stupisca, insomma anche cose della realtà che conosciamo raccontate con una chiave magari differente. È lo stesso approccio che abbiamo avuto con la serie televisiva Boris, cioè Boris è per certi versi persino un documentario, cioè raccontava pezzi di realtà che magari uno non è abituato a conoscere o comunque non è abituato a conoscere in maniera così profonda e poi raccontate con lo strumento della commedia, quindi del cazzeggio, che è un modo anche per coinvolgere, come dire, il pubblico su temi che non sono necessariamente comici, ecco. Questo principio è quello che continua a esaltarmi nella scrittura e nella messa in scena.
tre lavori, tre cast differenti. Qual è il tuo rapporto con gli attori, gli interpreti?
Beh, molto forte, perché gli attori, intanto sono sempre orgoglioso degli attori con cui lavoro, ho il privilegio di lavorare con attori sempre bravissimi, ma soprattutto di condividere con loro un intento, cioè la cosa che mi piace di questo lavoro è il fatto di non usare un attore come semplice esecutore, ma di condividere con lui un'idea. E allora nella piccola comunità di attori, di amici, partiamo sempre da un'idea, cioè dal perché si fa una cosa, da che senso ha questa cosa, e poi allora l'apporto dell'attore è ancora più forte, chiaramente, perché appunto non è soltanto un'esecuzione, ma è la rappresentazione di un'idea che condivide.
Mattia, stai lavorando su qualcosa? Cosa c'è nel prossimo futuro?
Io sto lavorando a una serie televisiva che ho scritto e diretto, che andrà in onda spero a marzo, di cui purtroppo non posso dire nulla. Io poi odio quelli che dicono ah non posso dire niente, che uno pensa vabbè che si cazzi, capito? Però purtroppo è così, nel senso che ho proprio obblighi contrattuali, quindi ecco, spero di farla presto e di poterne parlare più apertamente.
Benissimo, allora ci si vede a teatro, un abbraccio, speriamo a presto anche su queste frequenze.
Tanti auguri e buon lavoro.
Ciao,
grazie
Mattia,
mille.
Ciao, a presto.
Ciao, grazie, ciao ciao ciao.
Mancavo solo io. Mancavo solo io per far decollare il nuovo laboratorio su come si fanno i dolci buoni di una volta. Gli altri erano tutti d'accordo, molto contenti. A me non andava. Per carità, sembrava di enorme valore. Anche il volantino era bellissimo. Pasticceria ed è subito ieri, analisi, recupero di una grande tradizione. Sembrava molto interessante, ma io non ero dell'umore adatto. E così due, tre, tutti all'associazione insistevano. Avevano un unico obiettivo, raggiungere i 10 elementi per dar vita a questa nuova avventura da vivere insieme. Erano in 9, ne mancava solo uno, e quell'uno ero io.
Dai Alfredo, facciamo questo laboratorio, dobbiamo essere 10, se no la signora Inga non rientra nelle spese, dai Alfredo!
Ragazzi, ho capito, ma un altro? Abbiamo appena terminato il laboratorio su come si fa il pane di una volta.
Alfredo, si può sapere cos'hai?
Io ero in un momento molto delicato della mia vita. Nell'azienda dove lavoravo ero a rischio. Un'azienda moderna, un'azienda americana, un'azienda che chiede ai suoi dipendenti di essere integri e retti sul lavoro, ma anche cittadini esemplari,
buoni e generosi.
Un'azienda che ti vuole bene, un'azienda che ti chiede di essere migliore. Servizio Happy Life, buongiorno, sono Alfredo, in cosa posso esserle utile?
Sono Baraldi. Voglio un tavolo per due a Lilton, con sopra un mazzo di C41 rose rosse.
Per le ore 21 sono a Bangkok. A Bangkok, benissimo, dottore, le do conferma entro 20 minuti. In cosa consistesse il mio lavoro? Ce lo spiegarono molto chiaramente il primo giorno.
Allora, la Emerald Card. Che cos'è l'Emerald Card? Ah, allora, è una prestigiosa carta di credito, va bene? Che offre ai suoi clienti una vasta gamma di servizi esclusivi, tra cui un numero di telefono, chiamando il quale il cliente dispone di un segretario personale che esaudisce tutti i suoi desideri. Quel segretario, sì, sei tu.
Per averla, la carta Emerald, bisogna avere molti soldi, un livello di spesa molto, molto alto. E le persone con un livello di spesa molto, molto alto, quando chiamano, possono anche non dire buongiorno, vanno di fretta, sono molto esigenti.
Sono Carandini, voglio una Porsche, la voglio gialla, la voglio oggi.
Non c'è niente che non possiamo fare. Noi, beh sì, noi possiamo tutto.
Sempre Carandini, la Porsche, non la voglio più gialla, non piace a mia moglie, la voglio nera. Amore, sicura, nera, 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 grazie.
Noi possiamo tutto. E loro lo sanno.
La Porsche! Non la voglio più, la Porsche. Voglio una BMW.
Un tempo al lavoro eravamo 99 operatori. Ora stava per essere introdotto un sistema informatizzato, per cui eravamo rimasti in 20. 18 ragazzi veloci e scattanti, Mario Calicchia e io. Tutti al primo piano, il livello più basso della carriera. Mario Calicchia era una brava persona. Aveva un po' di congiuntivite, abitava molto lontano, talmente tanto che lui stesso quasi non sapeva dove. Quando staccavamo da lavoro, lui saliva in macchina e semplicemente si dirigeva verso sud. Accendeva il motore, chiudeva gli occhi e si ripeteva: «Oh, speriamo bene, speriamo che ritrovo casa mia!» Il lavoro era tutto per lui e anche per me. Le do conferma entro 20 minuti. D'accordo, dottore, la richiamo tra 40. Perfetto, ingegnere, la richiamo entro un'ora. A me il mio lavoro piaceva moltissimo. Ma io e Calicchi eravamo a rischio. Ce lo dissero di martedì. Un martedì dal quarto piano arrivò una mail abbastanza informale. Siete a rischio, uno di voi due entro quest'anno salta. Io e Calicchia non entrammo affatto in competizione, anzi, ci facemmo molta forza a vicenda. Mario, dai, dai Alfredo, speriamo bene, che ti devo dire?
Otto? Pronto, sono Ferranti. Allora, voglio una collana di fiori delle Hawaii. Originale, per carità di Dio, ho perso una scommessa con uno che se ne intende. Consegna su Varese dopodomani, prima delle 11, mi raccomando, è che dopo ho il mio consueto seminario su Kierkegaard. D'accordo, professore, le do conferma entro un'ora.
Questo è il mio lavoro, questa è la mia azienda. Noi entriamo tutti muniti di badge, un tesserino magnetico che sa tutto di te. Ogni venerdì c'è la simulazione di incendio con relativa finta evacuazione. Lavorando bene si possono vincere viaggi premio nei luoghi del mondo a più alto rischio terrorismo. E tutti aspettiamo con ansia la prova annuale più impegnativa. Il colloquio con il presidente. Tu lo incontri nel suo ufficio e fai una cosa che sai fare. Una cosa, qualsiasi cosa, spieghi come l'hai fatta, dove l'hai imparata, perché la stai facendo. Lui ti guarda e capisce. Non ti giudica, non mette voti. No. Lui prende decisioni, prende le decisioni migliori per te. L'anno scorso il mio colloquio non è andato benissimo, io ero forse, sì, ero troppo emozionato. Come prova ho suonato un allegro motivetto con un vecchio flauto dei tempi di scuola. Lui mi ha guardato e ha capito. Sono rimasto al primo piano, accanto a Calicchia.
Pronto? Sono Gargani. Sono a Lampedusa. Sono a Lampedusa e qua non c'è un ristorante messicano. Io domani sera do una cena. Molto bella. Messicana. Siamo un po' in difficoltà.
No, no, dottore, perché? Le trovo un cuoco messicano disponibile a partire. Le do conferma entro un'ora. Il suo profumo io lo riconoscevo. Lei ne usava tre. Uno fermo, uno secco e uno fermo secco. L'avrò vista passare sapendo di essere guardata almeno 10.000 volte, Sofia. Sofia. Sofia era buona, buona con i superiori, crudele con i sottoposti, era devota, destinata al potere. Era una stronza. La scia di profumo che si lasciava alle spalle per qualche motivo riusciva anche a precederla. Così capivo che stava arrivando, ancora prima di sentire il rumore dei suoi tacchi sul corridoio di mare. Non ci si poteva innamorare, no. Era area manager, la figlia del presidente. La paura di innamorarsi però lottava contro l'attrazione per la sua bellezza. E perdeva. Era bellissima, Sofia.
Alfredo, sei lento. Vieni qui, ripeti con me. Efficienza? E velocità, precisione
e velocità, determinazione e velocità. Hai fatto caso, Alfredo, che la parola velocità ricorre tutte e tre le volte? Alfredo, sii gentile, Alfredo, ti sei visto allo specchio stamattina, sei orribile. Non ridere, hai la verdura in mezzo ai denti. Negli anni Sofia è scesa al primo piano per chiedere ai suoi dipendenti commissioni di ogni tipo. Si faceva fare la spesa, pagare le bollette, ritirare i capi in tintoria. Io una volta le ho riparato la coppa dell'olio. Pioveva moltissimo nel piazzale dell'azienda. Ho buttato una mattinata una giacca e due vertebre. Ma lei è tornata a casa, a me ha fatto molto piacere. E comunque, no, non le si poteva dire di no. Beh, era area manager, era la figlia del presidente, era Sofia. Devi stare attento tu, Alfredo. Sì, ero a rischio, dovevo stare molto attento, dovevo essere integro, retto, più buono e più generoso. Più generoso, anche con quelli dell'associazione, magari. Sì. Io ormai era da tempo che facevo parte di questa associazione in cui si fanno le cose belle. Facevamo il pane di una volta, i dolci buoni di una volta. Una settimana prima avevamo adottato un pero in Piemonte. Bisognava salvare un terreno di peri abbandonati. Avevamo detto va bene, l'avevamo fatta e qualcuno aveva detto che bello. Funzionava così questa associazione, si facevano le cose belle e tutti dicevano che bello. Pure io dicevo che bello. Si stava tutti molto bene. Anche quando uno degli associati improvvisamente si ammalava, era molto triste, noi si interveniva tutti e a turno gli si diceva guarda che bello anche questo. E lui quasi sempre rispondeva è vero, è bello anche questo, è bello anche che sto male. Esatto, tu stai male, ma è bello anche così. Ma io sto veramente tanto male. Esatto. In questa associazione si trovava sempre il lato bello delle cose brutte. Altrui.
E dai Alfredo, facciamo questo laboratorio, facciamolo per la signora Inge. È tanto una brava persona, poi il marito in quelle condizioni con quella gamba. Facciamolo, facciamo.
E così, per 4 domeniche consecutive, sono andato in campagna a fare i dolci buoni di una volta. E devo ammettere che la campagna, l'aria fresca, le mani nella farina, tutti che dicevano che bello. Era piacevole passare le domeniche a fare i dolci buoni di una volta. Mi passi un bicchiere d'acqua di una volta?
Alfredo, fermo. Ragazzi, venite tutti. Alfredo, lo sai che tu oggi sotto questo pioppo di una volta hai lo sguardo di una volta? Davvero, davvero, che bello, che bello, che bello, che bello.
Era tutto molto bello. Col dramma però del tiramisù. A me il tiramisù non mi veniva.
Ma come facilissimo fare il tiramisù?
Non è vero. Fare il tiramisù è una delle cose più difficili del mondo. A me veniva una pappa insulsa. E l'ultimo giorno la signora Inge si era molto arrabbiata.
Alfredo, prega Alfredo, di, prega.
Signora Inge, no, volevo soltanto dire che per me il laboratorio è stato di enorme valore.
Ah, sì, sì,
io me li so fare tutti i dolci, davvero. Sì, e me li mangio da solo. E so fare cosa? La panna cotta, il Mont Blanc, il castagnaccio, la crostata. E allora? È il tiramisù che non mi viene. Mi viene una cosa informe, molto simile al pongo. Era molto arrabbiata la signora Inge. Mi disse che io non mi rendevo conto del significato di quella sconfitta. Ed era vero, io non mi rendevo conto. Mi disse che io non sentivo lo strepitio del savoiardo a bordo teglia. Ed era vero, mi sforzavo sempre moltissimo, ma non lo sentivo mai. Mi disse che se lo volevo sapere, il tiramisù è vita. E il tiramisù rappresenta la vita. E chi sa fare una crostata e non il tiramisù? Ha paura della vita. E chi ha paura della vita di norma ha anche paura della morte. E che io, Alfredo, avevo un problema col senso della vita, quindi col senso della morte. Era vero anche questo.
Da quando sono molto piccolo, nella mia famiglia mi hanno sempre parlato di morte. Una delle prime frasi che ho capito bene non è stata «Ciao, sono la mamma». È stata «Quella è una presa elettrica, se ci metti le dita dentro, muori!» Poi ero già cresciutello quando mi sono sentito dire «Alfredo, no, quella è acqua gelida, se la bevi dopo che hai giocato al calcio, muori!» Poi sono diventato adulto e sono andato a vivere da solo. «Se scongeli un prodotto, lo ricongelo, scongelo, mangi, muori!» Io ero sempre stato molto in guardia. La morte poteva nascondersi dietro i gesti più banali. Tuo zio Giorgio è morto battendo una seconda palla a tennis. E di che è morto? È morto! Tuo nonno invece un attimo prima leggeva un libro di fiabe, vedi lì su quella poltrona, un attimo dopo è morto. Che fiabe erano? È morto! Che poi in realtà nella mia famiglia sono tutti molto allegri e affettuosi. Quando si incontrano si abbracciano anche commossi, l'ho visto io. Solo che secondo me nessuno pensa che piacere rivederti. Pensano tutti, ma è incredibile, siamo ancora vivi. Si comportano come se fossero in guerra. Sono tutti ancora in guerra nella mia famiglia. Tant'è che quando arriva la notizia di un parente, un vicino di casa, un amico morto, nessuno dice, che cosa terribile. Dicono tutti, è certo. Era vera questa storia della morte. La signora Inge aveva ragione.
Alfredo, tu non sai neanche rompere un'ova come si deve. E l'ova è vita.
Un'ova è vita. Con tutto che in quel periodo io avevo letto un libro in cui si diceva che avere paura della morte fa bene all'uomo, perché crea una tensione ideale tra sé e la fine della propria vita, e questo dà grande carica alla vita stessa. È come la tensione che scorre sull'asse che regge due ruote di un carro. Le ruote girano, il carro va avanti. Io ero vivo, ma ero in paranoia. E la paranoia è deleteria. La paranoia è una porta spalancata sui mali del mondo, sulle sue insicurezze. Io convivevo con una personalità bucata, avevo un buco nella personalità, come se mi avessero sparato. E attraverso questo buco filtrava di tutto. Angosce, ansiette, spiffe. Qualche volta vere e proprie malattie. In quel periodo mi era filtrata una malattia poco comune, la brucellosi. Il medico mi aveva detto,
Alfredo, è brucellosi!
Io avevo risposto, ah, perché non suona bene questa parola, brucellosi. Però forse sapere che cos'è suonerebbe ancora peggio.
La brucellosi risale, non lo voglio sapere.
Non lo voglio sapere. Anzi, un po' me la volevo anche godere. Era da tempo che mi aspettavo una bella malattia. Di quelle con un nome importante, di quelle che quando ti chiedono
che cos'hai, si può sapere che cos'hai,
invece di rispondere, guarda, una cosa che mi...
Che cosa? Che cos'hai?
Una cosa che mi parte da qua e mi prende, ti parte, che cos'hai? Che cos'ho? Che cos'hai?
La brucellosi!
Silenzio. Tutti muti. Neanche all'associazione erano stati in grado di dirmi,
hai la brucellosi, dai, in fondo è una cosa bella anche questa,
non ce l'avevano fatta. Si erano limitati a rispondere a brucello, mamma mia, dai, vieni Alfredo, vieni, prepariamo i festoni per il concerto del marito claudicante della signora Inge, dai. Solo mia sorella aveva avuto il coraggio di dirmi,
certo però Alfredo pure tu.
Come se fosse colpa mia che avevo la brucellosi, come se uno la brucellosi se la prende così un giorno che non ha niente da fare. Come se io già non avessi i miei problemi di salute. Avevo un'ernietta cervicale, un po' di lombalgia, della piorrea, che è un riassorbimento dell'osso correlativo a morte delle gengive. Avevo tutte cose che per curarle serve per ognuna una mezz'oretta al giorno. E se andiamo a sommare tutte le mezz'orette, alla lunga la giornata è passata, la vita è finita. Per curare queste malattie, uno le cura, diciamo, perché vorrebbe vivere, alla fine si impiega lo stesso tempo che occorrerebbe per vivere la vita. Lei è credente? Nuotare fa bene. Io ero andato in una piscina di preti, dove prima però bisogna superare un colloquio con la madre superiora.
Le ho chiesto se è credente? Beh, io sì. Battesimo, comunione, cresima, tutto?
Sì.
Fidanzato? No, molto male.
Perché?
Come perché? Qui è pieno di donne e ne vogliamo evitare incontri promiscui.
Beh, ma sorella...
Sorella di chi? Vada, arrivederci.
E così ero andato a correre. Correvo in un parco, correvo 14 minuti. Solo che correvo e mi faceva male il collo. Correvo e mi faceva male la schiena, correvo e mi saliva la febbre per la brucellosi. Dai, Alfredo, però stringi i denti. Li stringevo, ma mi sanguinavano le gengive per la piorrea. Signora Inge, la prego, mi dia un'altra possibilità. So fare il pane buono, mi faccia fare un po' di pane di Lariano.
Fagello, ma
aveva ragione, il progetto pane era acqua passata. Quella sera tornai verso casa e 24 ore dopo avrei ucciso una persona.
Cortesia di bocca e mano al cappello. Costa poco ed è buono e bello.
L'asino Alfredo non conosce la coda, se non quando non l'ha più. Io ci metto sempre un'ora a trovare parcheggio. Sempre, un'ora. Quella sera arrivai a casa molto, molto stanco e avevo una sola speranza. Quella di non incontrare Farone. Farone no, non in quel momento. E invece Farone era lì, immobile, pronto e molto contento di vedermi.
Alfredo!
Farone è il notaio del quarto piano che si esprime solo attraverso proverbi e citazioni. Citazioni di autori che lui sa che tu non conosci, lo sa. È solo per il gusto di vederti che stai lì e bofonchi. Per questo lui ti cita Yankelevich, Olan, Wyszynski, per sentirti o che dici ah o che menti. E come no? Ha letto tutti i Levici.
Chi?
Levici lì.
Alfredo!
No? Sembrava allora.
Alfredo!
Farone è così. Farone vuole sentire l'odore della tua umiliazione culturale. Farone ha studiato tutta la vita per schiacciarti. Ha passato intere giornate sui libri pensando
prima o poi ci terrò. Guarda che bello, bello poeta persiano. Dai che facciamo secco qualcuno, dai.
Lui adora i proverbi, in verità. Soprattutto quelli inutili, quelli che non si capisce perché uno li dice.
Meglio perdere il dito che la mano.
È certo.
No! Meglio fringuello in mano che tordo in frasca, non trabocchetto, Alfredo. Perché? Mi dica perché.
Non
perché?
Non lo so, perché. È molto difficile instaurare un dialogo con lui. Uno ci prova sempre. Buonasera, farò
sì, buonasera. Diciamoci la verità. Qui dopo la siepe è bassa, ognuno vuole passare. È vero o no, Alfredo?
Sì,
è vero o no?
È verissimo, sì. Quella sera lui non era solo. Era accompagnato da un cane. Un cane molto grande, un alano, credo.
Si chiama Ilario,
mi disse.
È il cane di mia figlia che sarà via per un anno in America, per lavoro. Lui resterà un po' con me. Purtroppo sta attraversando un periodo un po' così.
Io guardai il cane che mi fece sì con la testa, come a dire...
Sì, non è un bel momento per me questo, guarda.
Quella sera andai a dormire come sempre, cioè come Calicchia cerca casa sua o come un soldato si dirige al fronte, cioè pensando, dai, speriamo bene. Io soffro di insonnia e allora per me inizia un'odissea. Un'odissea fatta di piccole, minuscole simulazioni. Mamma mia che sonno. Finti sbadigli. Stanotte mi faccio proprio una bella dormita. Invece non succede mai niente. Invece non solo non dormo e sono sveglio, ma io improvvisamente vedo tutto e vedo molto meglio. Vedo gli oggetti al buio intorno a me, dentro i tubi del palazzo, attraverso gli appartamenti dei condomini. Poi vedo fuori gli autobus vuoti, le strade umide, la città immobile. Vedo tutto. Tutto finché non mi addormento davvero e lì inizia la fase peggiore. Mi sveglio con una mano senza sangue, una mano tronco, molto pesante e molto fredda. Non mi appartiene più. La schiaffeggio, non succede niente. Poi guardo l'ora e sono le 2:22. Perché funziona così quando mi sveglio. L'orologio segna sempre questi orari strani. 2:22, 3:30, 1:11. Una volta mi sono svegliato che ero in piedi davanti alla finestra. Avevo le mani dietro la schiena, guardavo fuori e facevo sì con la testa. Ero d'accordo. La notte di solito terminava con la citofonata della nettezza urbana. Noi abbiamo i cassonetti dentro al palazzo e da 11 anni la nettezza urbana citofona a me. Alle 7:28, 7:30, puntuale. Quando io attacco a lavorare alle 10 fino alle 8, 8:30 potrei anche dormire. Sì, pronto, nettezza urbana apra, buongiorno, buongiorno, buona giornata. Sì, va. Poi mi bevo il caffè e leggo il giornale. Galateo dei messaggi al cellulare, brevi, sì, ma senza esagerare, giusto? Cane si perde in Colorado, ritrovato in Tennessee. Dopo le notizie del giorno, sono pronta ad uscire. E nell'androne del palazzo incontro sempre tutti. C'è la signora Silvia, la signora in carrozzina del secondo piano. Buongiorno signora Silvia. Non saluta mai, mai. Passa velocissima e se ne va. C'è Adua, la donna delle pulizie, che invece è molto gentile. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te Adua. Ah, quell'ora c'è anche la figlia di Adua, Maria. Ha 13 anni, va a scuola con lo zainetto sulle spalle. È un adolescente, svogliata. Maria, saluta Alfredo. Buongiorno signore. E poi davanti al portone lo vedo, Ilario, l'alano. Era solo, senza Farone. Lui usciva da solo, ma forse aveva anche le chiavi di casa. Mi guardava dall'alto in basso, io ai piedi avevo le Clark, lui me le guardava un po' contrariato. Poi fece una smorfia, come a dire, mamma mia, guarda questi ancora con le Clark, guarda. Servizi Happy Life, buongiorno, sono Alfredo, in cosa posso esserle utile? Bahamas, Seychelles, Maldive, sono stanco e stressato, non riesco neanche a... Spa, benessere, relax, me lo risolve lei questo problema? D'accordo, dottor, grazie. Vanno di fretta. I passi di Sofia lungo il corridoio vanno di fretta. Ma io la vedo a rallenti, lo faccio sempre. Ci riesco. La vedo a rallenti, lei passa lenta, io ho più tempo per guardarla. Dura di più. Un'ora, la solita ora per trovare parcheggio. E questa è una legge che non ammette repliche. È come le leggi che regolano l'andamento degli astri e la scia delle comete. Un'ora piena. Arrivo a casa veramente distrutto. Entro nell'androne che Adua ha appena finito di lavare le scale. La signora Silvia è bloccata al piano terra, l'ascensore è rotto e non può tornare a casa. Sono stanco, è vero, però mi offro di prenderla in braccio. Buonasera Adua, buonasera signora Silvia. Andiamo, la porto io. No, non voglio. Lei forse pensa che io sia molto, molto stanco. È vero, ma mi farebbe molto piacere portarla su. Andiamo, ci mettiamo pochissimo. Aspetto la ditta. Li ho appena chiamati. Ma l'ultima volta la ditta l'abbiamo aspettata 6 ore, signora Silvia, diglielo anche tua. Andiamo, dai, ci mettiamo veramente. Non voglio. Braccio sotto le ascelle e uno sotto le gambe. La sollevo. Lo so fare, ho fatto il volontario io. Lei non dice nulla, chiude gli occhi e mi sussurra. Alfredo, non va. Signora Silvia, guardi, guardi, non mi faccia il solletico qui. Già siamo al primo piano, apra gli occhi. Alfredo, io non va. Signora Silvia, salutiamo Adua là sotto. Ciao Adua, siamo quasi arrivati. Su, stia calma, stia tranquilla. Alfredo, non voglio. Le scale bagnate. Le Clark. Scivolo, mi sbilancio, perdo l'equilibrio. Le Clark sui gradini ancora bagnati, cado. E la signora Silvia cade insieme a me. La signora Silvia cade e batte la testa. Adua urla, dice, oddio, 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 non voleva essere preso. Io mi rialzo e la signora ha perso i sensi. Sirene di ambulanza, portantini la prendono, la caricano, la portano via. La figlia corre, urla anche lei, oddio, oddio, oddio. Io assisto senza parole. Dopo un'ora una cartella clinica con dentro un referto medico. È morta. Sono stato io.
Alfredo Lotto.
Alfredo. Che hai fatto? Per un po' di tempo sono rimasto seduto sul mio divano di casa. Il buco della mia personalità era diventato molto grande, grandissimo. Dentro c'entrava un po' di tutto. C'entravano i rumori che venivano da fuori, i clacson, le frenate. C'entrava tanta televisione. Una psicologa diceva che non si possono amare due persone contemporaneamente. Due anziani perdevano tanti soldi all'ultima domanda di un quiz, ma si tenevano per mano e dicevano, oh, è solo un gioco, è solo un gioco. Nella pancia mi sono entrati colpi di scena e ballerine. Spazzolini, numeri verdi e acque minerali. Nella pancia mi sono entrati tanti saluti a casa e 2 medaglie di bronzo. Naso schiacciato, pelle olivastra, ecco il vero volto di Babbo Natale. Nella pancia mi è entrato uno speciale dedicato ad una tra le 10 manager più pagate del paese. Sofia Pardi della Emerald Card. Si faceva ritrarre in pose sexy sui divani del suo ampio salone mentre la speaker diceva Sofia è una persona molto semplice, legata ai valori della famiglia. Nella pancia mi è entrato tutto questo. E io tutto mi sono tenuto. Alfredo, ho appena saputo la notizia, sono corso, appena ho potuto, sono sconvolto, sbalordito. Alfredo, che dramma. Perché proprio a te?
A me? Ma come? Ma come a me?
Che è successo alla signora?
È morta, mamma.
È morta?
Sì, certo.
Pronto, sono Gargani. Sono sulle Dolomiti. È bello qui, eh. C'è poca neve, ma insomma. In realtà, Alfredo, io non ho bisogno di nulla. Magari richiamo più tardi.
Procura della Repubblica. Conclusione indagini preliminari, procedimento pendente per violenza privata e omicidio colposo.
Lei cosa da dire in merito a... No, beh, io... lei ha sentito dire la signora espressamente... Beh, io... Era solo possibile, mi ascolti, sì, mi ascolti, mi guardi, la guardo. Era possibile leggere la resistenza della signora, ulteriore tentativa... Oh, io... Accanto a me c'è l'avvocato d'ufficio. È quello dei film, è lui. Lo guardo e mentre dico, beh, io... Lui mi guarda e fa sì con la testa, come a dire, beh, tu... Prendo un avvocato di fiducia, elegante e disinvolto, mi dice lascia fare. Articolo 438 del codice di procedura penale. Rito abbreviato. Ma io non lo conosco, non so cosa sia meglio. Lascia. Lascia fare. L'imputato è presente? Sì, sono qui. Il prossimo congiunto. La parte offesa. Avvocato? Sì. Eccezioni sull'atto? No, nessuna eccezione. L'accusa ritiene provata la penale responsabilità in ordine, le attenuanti generiche, chiede condanna a mesi 6 di reclusione. E il giudice dice, bene, grazie. Contrariamente a quanto sostenuto dal pubblico ministero, puntuale, capillare, si ritiene pervenire ad una, la fattispecie, la condotta del mio, articolo 610, l'elemento soggettivo, il cospetto delle prende in dolo. Io non capisco, tu lascia fare. Lo scrupolo difensivo, il soggetto è incensurato, le dichiarazioni lese, non capisco. Lascia fare, non... Lascia fare! In nome del popolo italiano, visto l'articolo 530 del codice penale, assolve il signor Bomona, assolve il signor Bomona Alfredo dal reato ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato, riservandosi in giorni 30 la motivazione del presente provvedimento. Sono assolto. Vieni qua! L'avvocato di fiducia elegante e disinvolto mi abbraccia molto. Vieni qua, abbracciami. Ma sono assolto. Ma perché assolto? Perché mi hai lasciato fare. Mi abbracci. Vieni qui, abbracciami! Sono assolto. Bravo Alfredo, che bella notizia. Finalmente un po' di fiducia in questa giustizia. Bravo Alfredo, bravo Alfredo, bravo Alfredo. Bravo Alfredo. Colpevole? È assolto.
Dovresti essere contento.
È la frase che per tutta la sera temo mi dica mia sorella mentre ceniamo insieme in un ristorante sotto casa. Invece mia sorella continua a parlarmi di cose che non capisco, deve arredare la sua di casa. Ecco, deve decidere, sì, il colore delle pareti. Allora io penso, ma dovrei essere contento per il solo fatto che mia sorella non mi dice che dovrei essere contento. Aia. Se non fosse che un signore molto rumoroso, che fa parte di un'altrettanto rumorosa tavolata, continua a darmi dei colpi molto forti con la sedia. È una tavolata molto allegra, ridono tutti. Solo che ridono lanciandosi all'indietro nel vuoto. Le prime due volte mi ha anche chiesto scusa, dopo la terza più niente, evidentemente se n'è dimenticato. Poi mia sorella mi dice che il rosso Alfredo può portare alla follia. Mentre il giallo indiano, guarda, dimmi se non sbaglio, il giallo indiano è molto sobrio, vero?
Sì.
Però è troppo di tendenza.
Esatto, giusto.
Bevi un po' di vino, Alfredo.
Mi riempie il bicchiere, mia sorella. Lo prendo. E mentre sto per portarlo alla bocca, mi arriva un colpo veramente, veramente forte. Signore, chiedo scusa a tutti, mi dispiace interrompervi, ma posso chiederle di fare più attenzione con la sedia? Mi sta dando dei colpi veramente, lui si volta, ma che cazzo è?
Addio, scusi ancora lei, mi perdoni, ci perdona?
Ma certo, no, ma perdonatemi voi, scusi lei.
Poi mia sorella mi dice che l'arancione... Perché l'arancione, Alfredo, è il colore del futuro. Secondo te, Alfredo, l'arancione e il cotto fiorentino si sposano?
Secondo me sì.
Esatto, Alfredo. Mangia adesso, mangia. Senti quanto è buono questo pesce.
Mangio un po' di pesce. Improvvisamente, mentre la forchetta è vicino alla mia gengiva, mi arriva un colpo di una violenza inaudita. Signore, mi dispiace interromperla nuovamente, ma io ho le prove, inizio a sanguinare. Perché non prende la distanza necessaria al suo sorriso?
Lei rompe molte coglioni, però, lo sa questo.
E tutti ridono, lanciandosi all'indietro nel vuoto. La gente è molto nervosa. Poi passa qualche minuto in cui mia sorella dice 300 parole sui colori dell'arcobaleno. E io penso, passino le 300 parole, purché non mi dica che dovrei essere contento.
Com'è questo vino, Alfredo? È buono, è buonissimo. Anche il pesce non è fantastico? Sì, è molto, si mangia veramente bene qui, sì. Allora perché hai quella faccia? Dovresti essere contento.
Signore...
Alfredo, tu oggi devi essere contento. Scusa, no! Ripeti con me, io sono contento.
Non c'è bisogno, sì, c'è bisogno.
Signore, io sono contento. Signore, io... Mi fai male!
Ma Alfredo, stai zitta, va pal culo, troia. Il signore si alza molto lentamente, mi si para davanti, è enorme, mi fissa e io penso, morte. Invece dice a voce alta, andiamo via questo posto di merda, dai via tutti! La tavolata rumorosa si alza e lo segue. Dovresti essere contento. Un cliente in fondo alla sala inizia a battere le mani. Anche un altro, più vicino al nostro tavolo, batte le mani. I camerieri si dispongono a semicerchio e battono le mani. Eccoli, i cuochi escono dalla cucina, fanno il trenino e battono le mani. Qui piano piano tutti applaudono, è un applauso molto forte, molto ritmato.
Il conto, per favore, la prossima volta, Alfredo! Oggi sei ospite nostro, non è vero, ragazzi? Signorina, che fortuna, buon proseguimento di serata!
Uscendo, mia sorella mi stringe molto forte sotto al braccio. Mi sorride sincera. Ha uno sguardo che non le avevo mai visto.
Alfredo, grazie per le tue parole.
Quali parole?
Grazie, è stato molto importante per me.
Quella sera torno a casa, mi spoglio, mi metto a letto e per una volta dormo. Cioè io mi addormento. In maniera normale, naturale, prendo sonno come tutti, poggio la guancia sul cuscino e mi addormento. Dormo 8 ore. Appena sveglio inizio anche a farmi delle domande. Perché tra 10 inquilini la Nettezza Urbana ha sempre deciso di citofonare a me? Perché a me? Chi è la Nettezza Urbana? Ah, bravo, indovinato, hai visto? Dopo 10 anni, bravo!
Bravo, Alfredo!
Uscendo incontro alla padrona di casa, come scusi, bravo.
Ho saputo il ristorante, ne ha parlato il giornalaio a cui l'ha detto il ferramento. Bravo, ha fatto benissimo a farsi valere. Bravo.
Mi guarda in maniera molto strana, mi fissa la bocca. Io me ne accorgo. Signora, le dovrei pagare l'affitto? Io...
Non si preoccupi, Alfredo. Non c'è fretta. Bravo.
Io riprendo a correre. Ma in modo diverso. Ho più fiato, meno dolori al collo, meno dolori alla schiena. Servizio Happy Life, buongiorno, sono Alfredo. In cosa posso esserle utile?
Sono in Nepal. Ho bisogno di acqua minerale, come sito fisso, basso.
Io qua non piscio più. Mi sente, mi riceve? Mi ascolta?
Sì, la sento forte e chiaro, mi dica dottore.
Allora vedi, questi hanno campo ma non hanno l'acqua, capito?
Selvaggi. Servizio Happy Life, buongiorno, sono Alfredo, in cosa posso esserle utile? Sono in Olanda! Non mi piace!
Inizio a ricentrarmi. Inizio a chiudere il buco che ho nella pancia. La mattina mi alzo, bevo il caffè, leggo il giornale, ma la mia pancia è chiusa. Non c'entra più niente. Che da qualche anno il bricolage è un hobby tutto al femminile, non mi interessa. Che il pellicano indonesiano è a rischio estinzione, non mi interessa. Che uno studente di fisica in Oklahoma è morto perché svenendo è caduto nella ciotola del gatto ed è annegato in 10 centimetri d'acqua, non mi interessa. Ricapitoliamo. Sì, allora, sì, mi perdoni, lei mi ha chiesto un coro di bambini per il funerale di suo zio, giusto?
Esatto!
Ma...
Prego!
No! Niente. Profumo secco. Sofia si avvicina e si siede sul tavolo di calicchia. Ha una gonna che lascia intravedere l'auto reggente, lei lo sa. Io la guardo e lei sa pure questo. Poi parla con Mario, ma non sta parlando con lui, sta parlando con me. Gli dice,
stanno prendendo decisioni molto importanti, Mario, se hai problemi di esubero. Tu non dovresti rischiare niente. Tu.
Però guarda me con la coda dell'occhio. Poi le viene da ridere. Si alza e si allontana. È bellissimo.
Alfredo! Ho saputo della soluzione! Complimenti!
Corro 50 minuti. Lo rompo il fiato. La milza si strizza e mette in circolo più sangue. Si aprono i capillari dei campi polmonari superiori. Aumenta la superficie di scambio di ossigeno. Corro 60 minuti. 70. 80. Sto meglio. E quando corro non vedo niente intorno a me. Strade, persone, palazzi, alberi, macchine, niente. Sento solo i miei passi. Solo i miei passi. E il mio cuore che accelera.
Alfredo, è successa una cosa terribile. Ci dispiace dirtelo così, ma... Alfredo è morto. Il pero in Piemonte è morto. È morto il pero. Rendi conto, Alfredo.
E non è bello anche così, che è morto questo pelo.
Alfredo, tu sei sconvolto, come tutti noi, ti capisco, però è bello
anche così. Tutto procede normalmente. Estendendosi o implodendo, l'universo continua a fare ciò che deve fare. La fascia di Oort circonda il sistema solare. La Luna mostra la stessa identica faccia nel suo lieve moto di rivoluzione. Tutto procede normalmente. Tranne che per una cosa. In 3 minuti io ho trovato parcheggio.
Alfredo! Alfredo!
Sì, dottoressa, la macchina è in officina, non me la ritiri per le 5, me la ritiri alle 6. No, non te la ritiro.
Cosa?
Non te la ritiro. Non mi va.
Cosa, sei impazzito, Alfredo?
No. È che non mi interessano le tue commissioni, Sofia. Non le faccio. Ti dico di no. Anzi, non ti avvicinare mai più per chiedermi una cosa simile.
Ah no!
No! E che cosa sarebbe questa, Alfredo, una minaccia? Sì.
Pronto, sono Perrotta!
Attenda in linea, Perrotta. Allora, Mario, ricapitoliamo. No, sentimi. O è ambo o non è nient'altro. Non puoi entrare in ufficio gridando ho fatto quasi ambo, perché non hai vinto niente. No, non ridere, hai la verdura in mezzo ai denti.
Però, eccomi qua, mi scusi.
No, mi scusi lei, Alfredo, vuoi che la richiami in un momento più opportuno?
No, no, mi dica, mi due parole. Grazie, Alfredo. Ecco, mi ci ha fatto ragionare moltissimo per il funerale di mio zio. Non sarebbe piaciuto allo zio un coro di bambini. Grazie, Alfredo, grazie, complimenti. Grazie a lei, Perrotta. Quella sera corro un'ora e mezzo. Vado a letto alle 11. Dormo 8 ore piene. Alle 7 sono in piedi, mi faccio una doccia, mi metto una tuta. E alle 7:27 sono giù accanto al portone, con la schiena poggiata al citofono. Scusi, ci libera il dovremmo citofonare. Siamo della nettezza urbana, abbiamo da ritirare dei cassonetti. Però non è possibile. Signore, sono le 7, per favore. Aia! Ah! Ma chi è? Che lei è l'inquilino a cui citofoniamo tutte le mattine. Io l'avevo capito, vedi. Vabbè, noi possiamo passare anche più tardi. Oppure cambiamo proprio. Ci dica a chi citofoniamo, dica lei. Farone, segna, Farone. Ah. Alla fermata dell'autobus, la figlia di Adua, Maria, ha assistito alla scena. Sta andando a scuola, ha lo zainetto sulle spalle. L'autobus passa, ma lei non lo prende. Mi guarda, attraversa la strada, si avvicina. Tu sei Alfredo? Sì, ciao, Alfredo. Al lavoro i clienti iniziano a chiedere di me. Vogliono parlare con me, vogliono che sia io a parlare con loro, vogliono essere trattati male, vogliono un dubbio, vogliono il no.
Alfredo, no! Ecco, era solo per chiedere, grazie Alfredo.
I passi di Sofia lungo il corridoio. Continuo a camminare sapendo di essere guardata. Si ferma, si volta, controlla, mi guarda e poi se ne va. È bellissima.
Pronto? Sì, sono Alfredo.
Oi Alfredo, ciao, ciao. Siete nostri, stasera abbiamo la riunione del progetto ceramica.
Non vi voglio mai più vedere. Voi, il vostro Pero in Piemonte, quell'ubriacona tedesca sociopatica di Inge. Il marito, lui, lo zoppo che suona l'arpa all'associazione, perché non è claudicante, è zoppo. Non vi voglio mai più vedere, ma chi sei tu, Toglimi questa curiosità, chi sei dei 9 disadattati che ogni tanto mi chiamano a casa? Non me lo dire, tanto vi odio tutti, odio tutto di voi, odio le vostre pesche biologiche, le vostre gite in trattore, il vostro pane di una volta. Io non le voglio più le cose di una volta, io voglio le cose di oggi, io voglio le cose di domani, a me mi fate schifo, non vi voglio mai più vedere. Ed è bello anche così. Alle 7:30 dell'indomani mattina... Mi affaccio alla finestra e lo vedo. Ilario, l'alano. Mi guarda e ride. Mi ha citofonato. Apro la porta di casa e trovo una merda sul tappetino. Mi ha defecato sul tappetino. Quando scendo è lì che mi aspetta. Decidiamo di non dirci niente, ma ci fissiamo per un attimo lunghissimo. Il semaforo è verde, sì sì, ma io non mi muovo. Le macchine dietro impazziscono, i clacson scoppiano, la gente urla, sbraita. Non mi muovo, mi sto godendo un raggio di sole. Chiudo gli occhi, respiro a fondo. Un minuto di fotosintesi.
lungo il corridoio, all'altezza dello sgabuzzino, la incrocio e la saluto. Lei non mi risponde, continua a camminare, continua a sfogliare dei documenti che ha in mano, non mi vede, non mi guarda. Ciao, stronza. Ora si ferma e si volta. Ora lo incrocia il mio sguardo. Io le tendo una mano continuando a sorriderle. E lei per istinto, per sbaglio, mi tende la sua. Efficienza e velocità. Precisione e velocità. Determinazione e velocità. Che profumo hai, Sofia? Il polso che le sto stringendo fa uno strano rumore di ossa. E lo stesso rumore sembra fare la maniglia dello sgabuzzino che con l'altra mano stringo e quasi spezzo. Poi tiro tutto verso di me, la maniglia e la stronza. E in un attimo siamo dentro, al buio. Al buio pesto. Lei inizia a realizzare, la sento che inizia a realizzare, la sento che dice...
Che succede? Che succede?
Ora te lo dico cosa succede. Ti scoperò. Ecco cosa succede. Fino nei tuoi capelli ti scoperò. Riempirò tutto il tuo corpo di scopate, la tua mente, la tua anima. Ti scoperò finché non scoppierai. E la mia grande scopata sconvolgerà te e ricadrà sui tuoi figli e sui figli dei tuoi figli. Per 10 generazioni i tuoi discendenti sentiranno l'effetto di questa scopata. Si sveglieranno di notte, di soprassalto, e sentiranno l'eco di quello che io ti farò. Ecco cosa succede. Ma non ora. No. Martedì è morto mio padre. Certo. Al funerale sono arrivato molto tardi, avevo tanto lavoro da sbrigare. Appena giunto lì mia madre mi ha chiesto se non trovassi bellissima ed elegantissima mia sorella. Ho risposto sì, ma no. Assolutamente sì. Sono venuto a dividere la madre dal figlio, il padre dalla figlia, la suocera dalla nuora. Troverai nella tua famiglia i tuoi peggior nemici. Gesù di Nazareth, Vangelo secondo Matteo. In macchina ripenso alla morte e non mi fa più paura. Non ho più paura di soffrire, non ho più paura di morire. E per cui non soffrirò. Per cui non morirò. Nell'androne del palazzo tutti i condomini sono inorriditi di fronte ad uno spettacolo agghiacciante. Ilario è impiccato nella tromba delle scale. Mi ha appeso come un salame. Sono circa 60 kg di cane che penzolano in aria. Gli occhi rossi che fuoriescono dalle orbite perché non arriva più il sangue dalla vena oftalmica. La lingua ovviamente blu fuori, per la stasi venosa e la cianosi facciale. Chi può aver fatto una cosa simile? Mentre salgo le scale c'è un improvviso silenzio. Non che prima parlasse qualcuno, ma molto strano. Primo gradino, mutismo assoluto.
Alfredo!
È la figlia della signora Silvia, la signora in carrozzina. Alfredo, volevo parlarle un attimo, è possibile? Volevo parlarle di quanto accaduto a mia madre, Alfredo, è possibile? Volevo chiederle scusa. Volevo dirle che mi dispiace veramente tanto. Alfredo, è stato un incidente.
Presidente, sì, è andata proprio così, sì. Quando 2 giorni più tardi sua figlia Sofia si è avvicinata al mio tavolo, era irriconoscibile. Era sparita quell'aria da manager, era struccata, fragile, vulnerabile. Ha posato la sua mano sulla mia scrivania e mi ha sussurrato: Alfredo, quello che mi hai detto l'altro giorno nello scappuzzino. Sì, fallo. E io lo posso fare. Io posso fare tutto. Io ho fatto tutto. Ho fatto tutto quello che mi si è chiesto di fare, Presidente. Ho fatto tutto il necessario per essere migliore. E non è difficile essere migliori, l'ho imparato in questa azienda. È stata sua figlia a promuovermi team leader. E devo dirle, Presidente, che non è male a girarsi intorno ai tavoli, a voler bene i dipendenti, a volerli migliori. Efficienza, precisione, determinazione. È stata sua figlia a licenziare Calicchia. Ha pianto molto, Mario. È stata una giornata molto faticosa.
Adesso che faccio io al freno?
Non lo so, Mario, stai calmo, distrati, pensa ad altro. A cosa? Al viaggio premio nel quartiere sciita di Beirut. Poi quando torni si vedrà. È una brava persona, Calicchia. Io non provo assolutamente nulla per lui. Presidente, ma veniamo a noi. Per questa prova annuale io ho deciso di farle il tiramisù. Oggi il tiramisù mi viene benissimo. Lei è credente? Tu perché sei suora? Prego, te lo dico io perché sei suora. Perché tu sei brutta. Vede, Presidente, avrei potuto parlarle a lungo di questo dolce. Avrei potuto parlarle del gusto intenso del caffè, della delicatezza del mascarpone, della fragranza dei biscotti. Avrei addirittura potuto parlarle di un po' di storia del tiramisù. Concepito alla fine del XVII secolo da pasticceri senesi in onore del Granduca di Toscana Cosimo III de' Medici. Il tiramisù è vita. E il tiramisù rappresenta la vita. La morte pareggia tutti quanti, prego. La morte, Alfredo, non riceve nessuna scusa. Martedì ho stretto molto forte Farone alla gola. Gli ho detto: Farone, io non ti uccido, ti traduco. Ah, già otto per bacco, la lingua non ha osso eppure può rompere un dosso. La palabra non è una fleccia, Farone, però chiere. La longumen a padomes el casquatrine do. Dopo la traduzione in latino ha perso i sensi. Vede, Presidente, avrei potuto parlarle di quanto il Granduca apprezzò il sapore delizioso di questo dolce, ma soprattutto di quanto apprezzò l'estro, la forza e la fantasia dei pasticceri che lo realizzarono, tanto da convincersi ad esportarlo ovunque nel mondo, che poi è la stessa cosa che lei farà con me. Non è vero, Presidente? Pronto, sono Gargani. Buonasera, dottore, mi dica, chiamami Fabio, Alfredo, ti prego. Fabio, buonasera, mi dica, di cosa ha bisogno di questa telefonata? Sarà l'ultima, Alfredo. Ho deciso di farla finita. Fabio? Sì, Alfredo. Fabio? Sì, fallo. Vede, Presidente, avrei potuto parlarle di tutto questo, ma non ce n'è bisogno. Non ce n'è bisogno perché io so già delle cose. So, ad esempio, che a prescindere da questa prova o per merito di questa, io continuerò a lavorare in questa azienda. Io in questa azienda crescerò. So che niente mi può impedire di crescere qui dentro e poi di crescere altrove se ne avrò voglia.
So che lei mi concederà la mano di sua figlia. So che io la sposerò. So che andrò a vivere dove sua figlia vive ora e che nello stesso salotto che ho visto in televisione io e lei, Presidente, discuteremo amabilmente, andremo d'accordo. E io so che tutto andrà come deve. Perché io ho fatto tutto come si deve. Ci sposeremo in chiesa, ci mancherebbe altro. Ne sono più che convinto anch'io. Vedrà. Vedrà. Sarà tutto magnifico.